La redenzione eterna. Giovanni, capitolo 8, versetti da 1 a 12. E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi. Ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo venne da lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo dissero a Gesù, «Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu, che ne dici?» Or dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi, scriveva col dito in terra. E, come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro, «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna, che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse, «Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose, «Nessuno, Signore». Gesù allora le disse, «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». E Gesù di nuovo parlò loro, dicendo, «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Quanti peccati ha cancellato Gesù? Tutti i peccati del mondo. Gesù ci ha dato la redenzione eterna. Non c'è nessuno in questo mondo che non possa essere redento se crede in Gesù come suo Salvatore. Egli ci ha redenti tutti. Se esiste un peccatore che si angoscia per i propri peccati, ciò avviene perché non comprende come Gesù lo abbia liberato da tutti i peccati con il suo battesimo. Dovremmo tutti conoscere e credere nel segreto della salvezza. Gesù si è assunto tutti i nostri peccati con il suo battesimo e ha subito il giudizio per i nostri peccati morendo sulla croce. Dovete credere nella salvezza dell'acqua e dello spirito, la redenzione eterna da tutti i peccati. Dovete credere nel suo grande amore che vi ha già resi giusti. Credete in ciò che egli ha compiuto per la vostra salvezza al fiume Giordano e sulla croce. E Gesù conosceva anche tutti i nostri peccati nascosti. Alcune persone hanno un'idea sbagliata riguardo al peccato. Pensano che alcuni peccati non possano essere redenti. Gesù ha redento tutti i peccati, fino all'ultimo. Non c'è peccato in questo mondo che egli non abbia rimosso. Poiché egli ha redento tutti i peccati in questo mondo, non ci sono più peccatori. Conoscete il Vangelo che ha redento tutti i vostri peccati, perfino i vostri peccati futuri? Credete in esso e siate salvati. E tornate alla gloria di Dio. La donna sorpresa in flagrante adulterio. Quante persone nel mondo commettono adulterio? Tutti. In Giovanni 8 c'è una donna che fu sorpresa in flagrante adulterio. E vediamo come fu salvata da Gesù. Vogliamo condividere la grazia che lei ha ricevuto. Non è esagerato dire che tutti gli esseri umani commettono adulterio per tutta la loro vita. Ogni singola persona commette adulterio. Se non appare così, è solo perché lo facciamo così spesso che sembra che non lo facciamo. Perché? Viviamo con così tanto adulterio nelle nostre vite. Guardo la donna e rifletto se ci sia qualcuno tra noi che non abbia commesso adulterio. Non c'è nessuno che non abbia commesso adulterio, proprio come la donna che fu sorpresa.
Tutti noi fingiamo solo di non averlo fatto. Pensate che io mi sbagli? No. Non mi sbaglio. Guardate attentamente dentro di voi.
Tutti sulla faccia della terra lo hanno fatto. Commettono adulterio guardando le donne per strada, nei loro pensieri e nei loro atti, in qualsiasi momento e luogo. Semplicemente non si rendono conto che lo stanno facendo. Ci sono molte persone che non si rendono conto fino al giorno della loro morte di aver commesso adulterio innumerevoli volte nel corso della loro vita. Non solo quelli che sono stati sorpresi, ma tutti noi che non siamo mai stati sorpresi. Tutti lo fanno nella loro mente e nelle loro azioni.
Non fa parte della nostra vita. Siete arrabbiati. È la verità.
La stiamo solo mettendo a tacere perché siamo imbarazzati.
Credo che oggigiorno le persone commettano adulterio di continuo, ma non si rendano conto di farlo.
Le persone commettono adulterio anche nella loro anima. Noi, che siamo stati creati da Dio, viviamo su questa terra senza mai renderci conto che stiamo commettendo adulterio nelle nostre anime. Adorare altri dei è adulterio spirituale, perché il Signore è l'unico sposo di tutta l'umanità. La donna colta in flagrante adulterio era un essere umano proprio come noi, e ha ricevuto la grazia di Dio proprio come noi che siamo stati redenti. Ma i farisei ipocriti la misero in mezzo e, come se fossero giudici, puntarono il dito contro di lei e stavano per lapidarla.
Stavano per ridicolizzarla e giudicarla come se loro stessi fossero puri, come se non avessero mai commesso adulterio.
Cari fratelli cristiani, coloro che sanno di essere una massa di peccato non giudicano gli altri davanti a Dio. Anzi, poiché sanno che anche loro commettono adulterio per tutta la vita, ricevono la grazia di Dio che ci ha redenti tutti.
Solo chi si rende conto di essere un peccatore che commette adulterio per tutta la sua vita è idoneo a essere redento davanti a Dio. Chi riceve la grazia di Dio?
Riceve la sua grazia chi vive puramente senza commettere adulterio, oppure la riceve l'indegno chi ammette di essere così peccatore?
Chi ammette di essere così peccatore è colui che riceve l'abbondante grazia della sua redenzione.
Coloro che non possono aiutare se stessi, che sono deboli e impotenti, ricevono la redenzione. Sono loro che si trovano nella sua grazia.
Chi riceve la grazia di Dio?
Persone indegne. Le persone che pensano di non avere peccato non possono essere redente.
Come possono ricevere la grazia della sua redenzione quando non c'è nulla da redimere?
Gli scribi e i farisei trascinarono davanti a Gesù la donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo a loro e gli chiesero: «Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne.
Ma tu, che ne dici?» Perché portarono la donna davanti a lui e lo misero alla prova?
Anche loro avevano commesso adulterio molte volte, ma cercavano di giudicarla e di ucciderla per mezzo di Gesù, cercando poi di dare la colpa a lui. Gesù conosceva i loro cuori e sapeva tutto di quella donna. Allora il Signore disse: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Allora gli scribi e i farisei se ne andarono uno dopo l'altro, dal più vecchio all'ultimo, e rimasero solo Gesù e la donna. Quelli che se ne andarono furono gli scribi e i farisei, i capi religiosi. Stavano per giudicare la donna che era stata colta in flagrante adulterio, come se loro stessi non fossero peccatori. Gesù proclamò il suo amore in questo mondo.
Era il Signore dell'amore.
Gesù diede cibo alle persone, riportò in vita i morti, restituì la vita al figlio di una vedova, rianimò Lazzaro, guarì i lebbrosi e compì miracoli per i poveri. Ed egli rimosse tutti i peccati di tutti i peccatori e diede loro la salvezza.
Gesù ci ama. È l'Onnipotente che può fare qualsiasi cosa, ma i farisei e gli scribi lo consideravano loro nemico.
Ecco perché portarono la donna davanti a lui e lo misero alla prova. Chiesero: «Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu, che ne dici?» Pensavano che Gesù avrebbe detto loro di lanciare pietre contro la donna.
Perché?
Se giudicassimo secondo quanto è scritto nella legge di Dio, tutti coloro che hanno commesso adulterio sarebbero lapidati a morte, senza eccezione.
Tutti devono essere lapidati a morte e tutti sono destinati ad andare all'inferno. Il compenso del peccato è la morte.
Tuttavia, Gesù non disse loro di lapidarla, ma disse invece: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei».
Perché Dio ci ha dato i 613 articoli della legge?
Per farci capire che siamo peccatori.
La legge produce ira.
Dio è santo, e santa è anche la sua legge. Questa santa legge ci è giunta in 613 articoli.
Il motivo per cui Dio ci ha dato i 613 articoli della legge è farci capire che siamo peccatori, che siamo esseri incompleti.
Insegna che, per essere redenti, bisogna guardare alla grazia di Dio.
Se non sapessimo questo e pensassimo solo a ciò che è scritto, saremmo tutti lapidati a morte, proprio come la donna colta in flagrante.
Gli scribi e i farisei, che non conoscevano la verità della sua legge, avrebbero potuto pensare di poter lapidare la donna e magari lanciare pietre anche a noi.
Chi può scagliare pietre contro una donna indifesa?
Anche se fosse stata colta in flagrante, nessuno in questo mondo potrebbe scagliare le pietre. Se la donna e ciascuno di noi fossero giudicati solo secondo la legge, anche noi, come la donna, riceveremmo un giudizio terribile. Tuttavia, Gesù salvò noi peccatori dai nostri peccati e dal giusto giudizio.
Con tutti i nostri peccati, se la legge di Dio fosse applicata rigorosamente alla lettera, chi di noi potrebbe rimanere in vita? Ognuno di noi finirebbe all'inferno.
Ma gli scribi e i farisei conoscevano la legge solo così come era scritta. Se la legge di Dio fosse applicata correttamente, essi verrebbero messi a morte proprio come colui che essi stessi hanno condannato. Infatti, la legge di Dio è stata data agli uomini affinché potessero comprendere i propri peccati, ma essi hanno sofferto perché l'hanno fraintesa e applicata male. I farisei di oggi, proprio come i farisei nella Bibbia, conoscono solo la legge così com'è scritta. Dovrebbero comprendere la grazia, la giustizia e la verità di Dio.
Devono essere istruiti sul Vangelo della redenzione per essere salvati.
I farisei dicevano: ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu, che ne dici? Chiesero, tenendo con sicurezza delle pietre in mano. Erano certi che Gesù non avrebbe avuto nulla da dire al riguardo. Stavano aspettando che Gesù abboccasse alla loro esca. Se Gesù avesse giudicato secondo la legge, lo avrebbero lapidato.
Il loro scopo era lapidare entrambi.
Se Gesù avesse detto di non lapidare la donna, avrebbero detto che Gesù aveva disprezzato la legge di Dio e lo avrebbero lapidato per bestemmia. Che trama terribile! Ma Gesù si chinò e scrisse con il dito per terra, mentre quelli continuavano a domandargli: che dici?
Cosa stai scrivendo per terra? Rispondi semplicemente alla nostra domanda. Che dici?
Quelli, con il dito, indicavano Gesù, continuando a tormentarlo. Gesù si alzò e disse loro che chi tra loro fosse senza peccato scagliasse per primo una pietra contro di lei. Poi egli si chinò e continuò a scrivere per terra. Allora quelli che l'udirono, colpiti dalla propria coscienza, uscirono uno a uno, a partire dal più anziano fino all'ultimo. E Gesù rimase solo, mentre la donna stava alla sua presenza. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei.
Dove sono registrati i peccati?
Sulla tavola dei nostri cuori e nei libri delle opere. Gesù disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E continuava a scrivere per terra. Allora cominciarono ad andarsene uno a uno, a partire dai più anziani. I farisei più anziani, che avevano commesso più peccati, se ne andarono per primi. E anche i più giovani se ne andarono. Immaginiamo che Gesù stia in piedi in mezzo a noi e che noi stiamo in piedi attorno a quella donna. Se Gesù ci avesse detto che chi di noi fosse senza peccato avrebbe dovuto scagliare per primo la pietra, che cosa avreste fatto?
Che cosa stava scrivendo Gesù per terra?
Dio, che ci ha creati, scrive i nostri peccati in due luoghi diversi. Anzitutto, egli scrive i nostri peccati sulla tavola del nostro cuore. Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, è inciso con una punta di diamante sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari, Geremia, capitolo 17,
versetto 1. Dio ci parla attraverso Giuda.
I peccati degli esseri umani sono incisi con uno stilo di ferro, con una punta di diamante.
Sono registrati sulla tavola del nostro cuore.
Gesù si chinò e scrisse per terra che gli uomini sono peccatori. Dio sa che commettiamo peccati e egli li incide sulla tavola del nostro cuore. Anzitutto, egli registra le opere, i peccati che commettiamo a causa della nostra debolezza davanti alla legge.
Poiché i peccati sono registrati nei nostri cuori, ci rendiamo conto di essere peccatori quando guardiamo alla legge.
Sappiamo di essere peccatori davanti a Lui, perché Dio li ha registrati nei nostri cuori e nella nostra coscienza. E Gesù si chinò una seconda volta a scrivere per terra. La scrittura dice che tutti i nostri peccati sono registrati anche nei libri delle opere davanti a Dio, Apocalisse, capitolo 20, versetto 12. Il nome di una persona e i suoi peccati sono registrati nel libro. E sono anche registrati sulla tavola del cuore della persona. I nostri peccati sono registrati due volte nei libri delle opere e sulle tavole dei nostri cuori. I peccati sono registrati sulla tavola del cuore di ognuno, giovane o anziano. Ecco perché non avevano nulla da dire riguardo al loro peccato davanti a Gesù. Coloro che stavano cercando di lapidare la donna divennero impotenti davanti alle sue parole.
Quando saranno cancellati i nostri peccati, che sono registrati in due luoghi?
Quando accettiamo la redenzione dell'acqua e del sangue di Gesù nei nostri cuori.
Tuttavia, quando ricevi la salvezza, tutti i tuoi peccati nei libri delle opere vengono cancellati e il tuo nome sarà iscritto nel libro della vita.
Coloro i cui nomi compaiono nel libro della vita vanno in paradiso. Anche le loro buone azioni, le cose che hanno fatto in questo mondo per il regno di Dio e la sua giustizia, sono registrate nel libro della vita. Sono accolti in paradiso. Coloro che sono liberati dai loro peccati entrano nel regno eterno. I peccati di ogni uomo sono registrati in due luoghi.
Quindi nessuno può ingannare Dio. Non c'è nessuno che non abbia peccato nel proprio cuore e che non abbia commesso adulterio nel proprio cuore. Siamo tutti peccatori e siamo tutti imperfetti.
Coloro che non hanno accettato la redenzione di Gesù nel loro cuore non possono fare a meno di angosciarsi per i loro peccati.
Non sono fiduciosi.
Hanno paura di Dio. Hanno paura davanti a Dio e agli altri a causa dei loro peccati. Ma nel momento in cui accettano nel loro cuore il Vangelo della redenzione dell'acqua e dello Spirito, tutti i peccati registrati sulla tavola del loro cuore e nel libro delle opere sono cancellati.
Sono liberati da tutti i loro peccati. In cielo c'è il libro della vita.
I nomi di coloro che credono nella redenzione dell'acqua e dello Spirito sono registrati nel libro. Ed entreranno in cielo. Entrano in cielo non perché non hanno peccato in questo mondo, ma perché sono stati liberati da tutti i loro peccati credendo nella redenzione dell'acqua e dello Spirito. È la legge della fede, Romani, capitolo 3, versetto 27. Fratelli in Cristo, gli scribi e i farisei erano peccatori, proprio come la donna sorpresa in adulterio. Infatti avevano commesso più peccati perché fingevano e si autoingannavano di non essere peccatori.
I capi religiosi erano ladri con licenza ufficiale.
Erano ladri di anime, ladri di vita.
Hanno osato insegnare agli altri con credibilità, sebbene essi stessi non fossero ancora redenti. Non c'è nessuno che sia senza peccato secondo la legge.
Ma una persona diventa giusta, non perché non pecca, ma perché è stata redenta da tutti i suoi peccati e il suo nome è registrato nel libro della vita. L'importante è se il proprio nome è stato registrato nel libro della vita. Poiché gli uomini non possono vivere liberi dal peccato, devono essere redenti. Se sarai accolto in cielo dipende dal fatto che tu ci creda o no. Che tu riceva o meno la grazia di Dio dipende dal fatto che tu accetti la salvezza che è in Gesù. Che cosa è successo alla donna che fu colta in flagrante? Stava lì con gli occhi chiusi perché sapeva che stava per morire. Probabilmente piangeva, in preda alla paura e al pentimento. Le persone diventano oneste con se stesse quando affrontano la morte. Oh, Dio, è giusto che io debba morire.
Ti prego, accogli la mia anima nelle tue mani e abbi pietà di me.
Ti prego, abbi pietà di me, Gesù. Lei implorò Gesù per l'amore della redenzione. Dio, se tu mi giudichi, sarò giudicata, e se tu dici che sono senza peccato, allora i miei peccati saranno cancellati.
Spetta a te. Probabilmente stava dicendo tutte queste cose. Tutto fu lasciato a Gesù. La donna che fu portata davanti a Gesù non disse: ho sbagliato, ti prego, perdonami per il mio adulterio.
Lei disse: per favore, salvami dai miei peccati. Se tu redimerai i miei peccati, sarò salvata.
Altrimenti andrò all'inferno.
Ho bisogno della tua redenzione. Ho bisogno dell'amore di Dio e ho bisogno che Lui abbia pietà di me. Chiuse gli occhi e confessò i suoi peccati. E Gesù le disse: donna, dove sono quei tuoi accusatori?
Nessuno ti ha condannata.
Lei rispose:
Nessuno, Signore.
E Gesù le disse, neppure io ti condanno. Gesù non la condannò, perché egli aveva già rimosso tutti i suoi peccati mediante il suo battesimo nel fiume Giordano, ed ella era già stata redenta. Ora Gesù, e non la donna, doveva essere giudicato per i peccati di lei.
Egli disse, neppure io ti condanno. È stata condannata da Gesù? No.
Questa donna è stata benedetta con la salvezza in Gesù. È stata redenta da tutti i suoi peccati. Nostro Signore Gesù ci dice che ha redento tutti i nostri peccati e che siamo tutti giusti. Ce lo dice nella Bibbia. Gesù ha rimosso i nostri peccati con il suo battesimo nel fiume Giordano e poi è morto sulla croce per pagare i nostri peccati.
Ci dice chiaramente che ha redento tutti coloro che credono nella redenzione del suo battesimo e del giudizio sulla croce.
Tutti noi abbiamo bisogno delle parole scritte di Gesù e dobbiamo aggrapparci a quelle parole.
Allora saremo tutti benedetti con la redenzione.
Dio, non ho alcun merito davanti a te. Non ho talento.
Non ho niente da mostrarti se non i miei peccati.
Ma credo che Gesù sia il mio Signore della redenzione. Egli ha rimosso tutti i miei peccati al fiume Giordano e li ha espiati tutti sulla croce. Ha rimosso tutti i miei peccati con il suo battesimo e il suo sangue.
Credo in te, Signore.
È così che si è salvati.
Gesù non ci condanna.
Egli ha dato a coloro che credono nella redenzione dell'acqua e dello spirito il diritto di essere figli di Dio. Cari amici, la donna è stata redenta. La donna sorpresa in adulterio fu benedetta con la redenzione davanti a Gesù.
Anche noi possiamo essere benedetti così. Chiunque conosca i propri peccati e chieda a Dio di aver pietà, chiunque creda nella redenzione dell'acqua e dello spirito in Gesù riceve la benedizione della redenzione da Dio.
Coloro che ammettono la propria peccaminosità davanti a Dio possono essere redenti. Chi pecca e non si rende conto dei propri peccati non può essere benedetto con la redenzione. Gesù ha rimosso i peccati del mondo. Giovanni, capitolo 1, versetto 29.
Qualsiasi peccatore in questo mondo può essere salvato se crede in Gesù.
Gesù disse alla donna, neppure io ti condanno. Egli disse che non la condannava perché tutti i suoi peccati già appartenevano a lui. Ha preso su di sé tutti i nostri peccati ed era lui a essere giudicato al posto nostro.
Anche noi dobbiamo essere redenti davanti a Gesù. Che cosa è più grande, l'amore di Dio o il giudizio di Dio?
L'amore di Dio. I farisei, con pietre in mano, così come i leader religiosi di oggi, interpretano la legge alla lettera. Credono che, poiché la legge dice di non commettere adulterio, chi pecca sarà lapidato a morte. Guardano le donne e le desiderano mentre fingono di non stare commettendo adulterio.
Non possono essere né redenti né salvati.
I farisei e gli scribi erano i moralisti di questo mondo. Non erano quelli che Gesù chiamò.
Queste persone non hanno mai udito da lui, neppure io ti condanno.
Solo la donna sorpresa in adulterio ha udito quelle parole di gioia.
Se sei onesto davanti a lui, anche tu puoi essere benedetto come lei.
Dio, commetto adulterio per tutta la mia vita.
Sembra che non lo faccia, solo perché lo faccio così spesso. Pecco più volte ogni giorno. Quando ci mettiamo davanti alla legge e accettiamo il fatto che siamo peccatori che devono morire, e stiamo davanti a Dio con onestà riconoscendoci per quello che siamo, dicendo, Dio,
questo è ciò che sono.
Ti prego, salvami.
Dio ci benedirà con la redenzione. L'amore di Gesù, dell'acqua e dello Spirito, ha vinto sul giusto giudizio di Dio.
Neppure io ti condanno.
Non ci condanna, ma dice, sei redento. Nostro Signore Gesù Cristo è il Dio della compassione.
Egli ci ha salvati da tutti i peccati del mondo.
Il nostro Dio è il Dio della giustizia e il Dio dell'amore. L'amore dell'acqua e dello spirito è perfino più grande del suo giudizio. Il suo amore è più grande della sua giustizia.
Perché ci ha redenti tutti?
Perché il suo amore è più grande della sua giustizia.
Se Dio avesse eseguito il suo giudizio per compiere la sua giustizia, avrebbe giudicato tutti i peccatori e li avrebbe mandati all'inferno.
Ma poiché l'amore di Gesù, che ci salva dal giudizio, è più grande, Dio ha mandato il suo unico figlio, Gesù. Gesù prese su di sé tutti i nostri peccati e ricevette il giusto giudizio per tutti noi. Ora, chiunque crede in Gesù come Salvatore diventa suo figlio e giusto. Ci ha redenti tutti perché il suo amore è più grande della sua giustizia. Dobbiamo ringraziare Dio perché non ci giudica solo con la sua giustizia. Come Gesù disse agli scribi, ai farisei e ai loro discepoli, Dio vuole misericordia e la conoscenza di Dio, non i nostri sacrifici.
Alcune persone uccidono una vacca o una capra ogni giorno, la offrono a Dio e pregano, Dio, perdona i miei peccati ogni giorno.
Dio non vuole che offriamo sacrifici, ma che crediamo nella salvezza dell'acqua e dello spirito. Vuole che siamo redenti e salvati. Vuole darci il suo amore e vuole accogliere la nostra fede. Lo capite? Gesù ci ha dato la salvezza. Gesù odia il peccato ma nutre un amore ardente per gli esseri umani, che sono stati creati a immagine di Dio.
Aveva deciso ancor prima dell'inizio dei tempi di renderci figli di Dio e cancellò tutti i nostri peccati con il suo battesimo e il suo sangue.
Dio ci ha redenti, ci ha rivestiti di Gesù e ci ha creati per diventare suoi figli. Questo è l'amore che ha per noi, le sue creature.
Se Dio ci giudicasse solo secondo la sua giusta legge, noi peccatori dovremmo morire tutti.
Ma Egli ci ha liberati attraverso il battesimo e il giudizio di suo figlio sulla croce. Lo credi?
Verifichiamolo nell'Antico Testamento.
Aronne pose le mani sul capro espiatorio.
Chi trasferì i peccati di Israele sul capro vivo come loro rappresentante?
Il sommo sacerdote.
Tutti i peccati di questo mondo furono espiati con l'imposizione delle mani nell'Antico Testamento e con il battesimo nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento, tutti i peccati annuali di Israele venivano espiati quando il sommo sacerdote imponeva le sue mani sulla testa di un capro senza difetti.
Aronne poserà entrambe le sue mani sulla testa del capro vivo e confesserà su di esso tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro, lo manderà poi nel deserto per mezzo di un uomo appositamente scelto, Levitico, capitolo 16, versetto 21. Fu così che venivano espiati ai tempi dell'Antico Testamento.
Per essere espiati dai peccati quotidiani, si portava al tabernacolo un agnello o un capro senza difetto e lo si offriva sull'altare.
Imponeva le mani sulla testa dell'offerta e i suoi peccati venivano trasferiti sul sacrificio. Poi il sacerdote uccideva la vittima e ne applicava il sangue sui corni dell'altare. Ai quattro angoli dell'altare c'erano dei corni. Questi corni simboleggiano il libro delle opere spiegato in Apocalisse, capitolo 20, versetto 12. Anche il sangue restante veniva spruzzato sul suolo. La terra rappresenta il cuore dell'uomo perché l'uomo è stato creato dalla polvere. Il popolo espiava i suoi peccati quotidiani in questo modo. Ma non potevano offrire sacrifici per il peccato ogni giorno. Perciò Dio permise loro un'espiazione una volta all'anno per i peccati dell'anno.
Questo avveniva il decimo giorno del settimo mese, il giorno dell'espiazione.
In quel giorno, il rappresentante di tutto il popolo d'Israele, il sommo sacerdote, portava due capri. Imponeva le sue mani sulla loro testa per trasferire su di essi tutti i peccati del popolo e li offriva davanti a Dio per fare espiazione per il popolo d'Israele. Aronne poserà entrambe le sue mani sulla testa del capro vivo e confesserà su di esso tutte le iniquità dei figli d'Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro, Levitico, capitolo 16, versetto 21. Dio aveva costituito Aronne sommo sacerdote d'Israele. Invece di imporre ciascuno le mani sulla propria offerta, il sommo sacerdote, come rappresentante di tutti gli israeliti, imponeva le sue mani sulla testa del capro vivo per rimuovere i peccati dell'anno e narrava tutti i peccati d'Israele davanti a Dio. O Dio, i tuoi figli d'Israele hanno peccato.
Abbiamo adorato idoli, infranto tutti gli articoli della tua legge, invocato invano il tuo nome, creato altri idoli e li abbiamo amati più di te.
Non abbiamo santificato il giorno del Signore, non abbiamo onorato i nostri genitori,
abbiamo ucciso, commesso adulterio e furto. Ci siamo abbandonati alla gelosia e alle contese. Elencava tutti i peccati.
O Dio, né il popolo di Israele né io siamo stati in grado di osservare alcuna delle tue leggi. Per essere redenti da tutti questi peccati, impongo le mani sulla testa di questo capro e trasferisco su di lui tutti quei peccati.
Il sommo sacerdote pose le mani sull'offerta per tutti gli israeliti e trasferì tutti i peccati sulla testa dell'offerta.
L'imposizione delle mani significa trasferire. Levitico, capitolo 1, versetti da 1 a 4, capitolo 16, versetti da 20 a 21.
Come fu compiuta l'espiazione ai tempi dell'Antico Testamento?
Attraverso l'imposizione delle mani sulla testa del sacrificio per il peccato. Dio aveva dato al popolo d'Israele il rituale dell'offerta per il peccato affinché potessero trasferire tutti i loro peccati ed essere redenti.
Egli specificò che ci dovesse essere un sacrificio per il peccato senza difetto. L'imposizione delle mani sulla testa del sacrificio per il peccato per tutti i peccati del popolo d'Israele.
E che il sacrificio per il peccato dovesse morire al posto di una persona.
Nel giorno dell'espiazione, il sacrificio per il peccato veniva ucciso e il suo sangue veniva portato nel luogo santo e asperso sul propiziatorio 7 volte.
Così il popolo d'Israele espiava il peccato di un anno il 10° giorno del 7° mese. Il sommo sacerdote entrava da solo nel luogo santo per offrire il sacrificio. Mentre il popolo si radunava fuori e ascoltava il suono dei campanelli d'oro sulla veste dell'efod del sommo sacerdote che suonavano 7 volte mentre il sangue veniva asperso sul propiziatorio.
Allora gli israeliti si rallegravano perché tutti i loro peccati erano stati espiati.
Il suono dei campanelli d'oro era il suono del lieto Vangelo. Non è vero che Gesù ami solo alcune persone e redima soltanto loro. Gesù ha rimosso tutti i peccati del mondo, una volta per sempre, con il suo battesimo.
Egli voleva salvarci una volta per tutte. I nostri peccati non potevano essere redenti ogni giorno, sono stati cancellati una volta per tutte. Nell'Antico Testamento l'espiazione si compiva mediante l'imposizione delle mani e l'offerta per il peccato.
Aronne pose le mani sulla testa del capro vivo davanti a tutti gli israeliti ed elencò tutti i peccati che il popolo aveva commesso durante l'anno.
Passò i peccati sul capro davanti a tutti. Dove sono allora i peccati del popolo? Sono stati tutti passati al capro.
Quindi il capro fu condotto via da un uomo adatto. Il capro, con tutti i peccati d'Israele, fu condotto nel deserto dove non c'erano né acqua né erba. Il capro, quindi, vagava nel deserto sotto il sole cocente e alla fine moriva. Il capro morì per i peccati d'Israele. Questo è l'amore di Dio, l'amore della redenzione. In quel tempo essi espiavano i peccati di un anno. Ma noi viviamo nel tempo del Nuovo Testamento. Sono trascorsi circa 2000 anni da quando Gesù venne nel nostro mondo. Egli venne e adempì la profezia che aveva fatto nell'Antico Testamento.
È venuto e ha redento tutti i nostri peccati. Per riscattarci tutti. Qual è il significato di Gesù?
Il Salvatore che salverà il suo popolo dai suoi peccati.
Leggiamo Matteo 1.
Ma, mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo, capitolo 1, versetti da 20 a 21.
Il nostro Padre nei cieli prese in prestito il corpo della Vergine Maria per mandare il suo figlio in questo mondo a lavare tutti i peccati del mondo.
Mandò un angelo a Maria e le disse: «Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù». Ciò significava che il figlio che veniva attraverso Maria sarebbe diventato il Salvatore. Gesù Cristo significa colui che salverà il suo popolo, in altre parole, il Salvatore. Il modo in cui Gesù ha rimosso tutti i peccati del mondo è stato attraverso il suo battesimo al fiume Giordano. fu battezzato da Giovanni Battista e tutti i peccati del mondo furono trasferiti su di lui. Leggiamo Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 17. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato.
Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?»
E Gesù, rispondendo, gli disse: «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia».
Allora egli lo lasciò fare.
E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo, che disse: «Questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Gesù andò da Giovanni Battista per redimerci tutti da tutti i nostri peccati. Entrò nell'acqua e chinò il capo davanti a Giovanni.
«Giovanni, battezzami adesso. Conviene che così adempiamo ogni giustizia, poiché devo rimuovere tutti i peccati del mondo e liberare tutti i peccatori dai loro peccati. Devo rimuovere i loro peccati mediante il battesimo».
«Battezzami adesso. Permettilo. Così era appropriato adempiere ogni giustizia». Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. E proprio in quel momento, tutta la giustizia di Dio, che ha redento tutti i nostri peccati, fu adempiuta.
È così che egli ha rimosso tutti i nostri peccati.
Anche tutti i tuoi peccati furono trasferiti a Gesù.
Capisci questo?
Credi nella redenzione mediante il battesimo di Gesù e lo Spirito, e sii salvato.
In che modo è stata adempiuta ogni giustizia?
Attraverso il battesimo di Gesù. Dio aveva dapprima promesso a Israele che tutti i peccati del popolo d'Israele sarebbero stati lavati mediante l'imposizione delle mani e il sacrificio dell'offerta per il peccato. Tuttavia, poiché non tutti potevano imporre le mani sulla testa del capro individualmente, Dio consacrò Aronne come sommo sacerdote affinché potesse offrire sacrifici per tutto il popolo d'Israele. Così, trasferì una volta per tutte tutti i peccati che commettevano annualmente sulla testa dell'offerta per il peccato.
Questa è la sua sapienza e la potenza della redenzione.
Dio è sapiente e mirabile. Egli mandò suo figlio Gesù per salvare il nostro mondo. Così l'offerta per il peccato era pronta. Ora, doveva esserci un rappresentante di tutti gli esseri umani. Qualcuno che imponesse le mani sulla testa di Gesù e trasferisse su di lui tutti i peccati del mondo. Quel rappresentante era Giovanni Battista. In Matteo, capitolo 11, versetto 11, Dio mandò davanti a Gesù il rappresentante di tutta l'umanità. Era proprio Giovanni Battista, l'ultimo sommo sacerdote dell'umanità. Come è scritto in Matteo, capitolo 11, versetto 11, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista.
È l'unico rappresentante dell'umanità.
Dio mandò Giovanni come rappresentante di ogni creatura, affinché potesse battezzare Gesù e trasferire su di lui tutti i peccati del mondo.
Se ora 8 miliardi di persone sulla terra dovessero avvicinarsi a Gesù e ciascuno dovesse imporre le mani su di lui per trasmettere i propri peccati, cosa accadrebbe alla sua testa? Se più di 8 miliardi di persone in questo mondo dovessero imporre le mani su Gesù, non sarebbe un bello spettacolo.
Alcune persone entusiaste potrebbero premere così forte che tutti i suoi capelli cadrebbero. Dio, nella sua sapienza, nominò Giovanni nostro rappresentante e passò una volta per tutte tutti i peccati del mondo su Gesù. Si legge in Matteo, capitolo, versetto 13. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ciò avvenne quando Gesù aveva 30 anni. Gesù fu circonciso 8 giorni dopo la sua nascita, e da allora fino al suo 30° anno di età si hanno pochissime notizie di lui. Il motivo per cui Gesù dovette aspettare fino all'età di 30 anni per diventare sommo sacerdote del cielo fu quello di adempiere l'Antico Testamento. Nel Deuteronomio, Dio disse a Mosè che il sommo sacerdote doveva avere almeno 30 anni prima di poter esercitare il sommo sacerdozio. Gesù è il sommo sacerdote celeste. Ci credi? Nel Nuovo Testamento, Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 14 dice: «Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato».
Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Chi è il rappresentante dell'umanità?»
Giovanni Battista.
Allora chi è il rappresentante del cielo? Gesù Cristo. I rappresentanti si sono incontrati. Dunque, chi è più in alto?
Naturalmente, il rappresentante del cielo. Così Giovanni Battista, che fu così audace da gridare ai capi religiosi di quei giorni, razza di vipere.
Pentitevi, divenne all'improvviso umile davanti a Gesù. Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me.
A questo punto Gesù disse: «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia». Gesù venne in questo mondo per compiere la giustizia di Dio e, ricevendo il battesimo da Giovanni Battista, essa fu adempiuta.
Allora egli lo lasciò fare.
E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua. Ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo, che disse: «Questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Questo è ciò che accadde quando egli fu battezzato. Quando Gesù fu battezzato da Giovanni Battista e rimosse tutti i peccati del mondo, la porta del cielo si aprì. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Matteo, capitolo 11, versetto 12. Tutti i profeti e la legge di Dio hanno profetizzato fino a Giovanni Battista. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Tutti coloro che credono nel suo battesimo possono entrare nel regno dei cieli senza eccezione.
Neppure io ti condanno. Perché Gesù è stato giudicato sulla croce?
Perché egli ha rimosso tutti i nostri peccati. Gesù fu battezzato da Giovanni Battista e rimosse tutti i peccati del mondo.
E più tardi disse alla donna: «Neppure io ti condanno».
Non condannò la donna perché al Giordano aveva rimosso tutti i peccati del mondo e Gesù, non la donna, doveva essere giudicato per quei peccati.
Gesù ha cancellato tutti i peccati del mondo. Possiamo vedere quanto egli temesse il dolore che avrebbe dovuto sopportare sulla croce, perché il salario del peccato è la morte. Romani, capitolo 6, versetto 23.
Pregò tre volte sul Monte degli Ulivi affinché Dio allontanasse da lui questo giudizio. Gesù aveva la carne di un essere umano, quindi è naturale che avesse paura del dolore. Gesù doveva sanguinare per adempiere al giudizio. Proprio come il sacrificio di espiazione nell'Antico Testamento doveva sanguinare per pagare per i peccati, egli dovette essere sacrificato sulla croce.
Aveva già rimosso tutti i peccati del mondo e ora doveva dare la sua vita per la nostra redenzione.
Sapeva che doveva essere giudicato davanti a Dio.
Gesù non aveva alcun peccato nel suo cuore.
Ma poiché tutti i peccati furono passati su di lui attraverso il suo battesimo, Dio dovette giudicare il suo proprio figlio adesso. Così, in primo luogo, la giustizia di Dio fu adempiuta e, in secondo luogo, egli concesse il suo amore per la nostra salvezza. Perciò Gesù dovette essere giudicato sulla croce. Neppure io ti condanno, neppure ti giudico.
Tutti i nostri peccati, sia intenzionali che no, consapevoli o meno, dovevano essere giudicati da Dio.
Dio non giudicò noi, ma giudicò Gesù, che aveva preso su di sé tutti i nostri peccati mediante il suo battesimo. Dio non voleva giudicare i peccatori a causa del suo amore e della sua compassione. Il battesimo e il sangue sulla croce erano il suo amore redentivo per noi. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Questo è il modo in cui conosciamo il suo amore. Gesù non condannò la donna sorpresa in adulterio. Sapeva di essere una peccatrice, perché fu colta in flagrante adulterio. Non solo aveva il peccato nel suo cuore, ma lo portava anche nella carne. Non c'era modo che potesse negare il suo peccato. Tuttavia, poiché credeva che Gesù avesse rimosso tutti i suoi peccati, fu salvata. Se crediamo nella redenzione in Gesù, saremo salvati. Credilo.
È per il nostro bene.
Chi sono i più benedetti?
coloro che sono senza peccato. Tutte le persone peccano.
Tutte le persone commettono adulterio. Ma non tutte le persone vengono giudicate per i loro peccati. Tutti abbiamo peccato, ma coloro che credono nella redenzione di Gesù Cristo sono senza peccato nel loro cuore. Chi crede nella salvezza di Gesù è il più felice tra le persone.
I più benedetti sono coloro che sono stati liberati da tutti i loro peccati, coloro che ora sono giusti in Gesù. Dio ci parla della felicità in Romani, capitolo 4, versetto 7. Beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti.
Tutti pecchiamo fino al giorno della morte. Siamo irrispettosi davanti a Dio e siamo incompleti.
Continuiamo a commettere peccati anche quando siamo consapevoli della sua legge. Siamo così deboli.
Ma Dio ci ha salvato con il battesimo e con il sangue del suo Figlio unigenito e ci dice, a te e a me, che non siamo più peccatori e che ora siamo giusti davanti a Lui. Ci dice che siamo Suoi figli. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il Vangelo della redenzione. Lo credi? A coloro che credono, Egli li riconosce come giusti, come salvati, come Suoi figli.
Chi è l'uomo più felice di questo mondo?
Colui che crede ed è stato liberato.
Sei stato liberato? Gesù ha forse tralasciato di prendere i tuoi peccati?
No, Egli si è caricato di tutti i tuoi peccati con il suo battesimo.
Credilo.
Credi e sii redento da tutti i tuoi peccati.
Come se spazzasse via con una scopa. Quanto peccato ha rimosso Gesù? Tutti i peccati del mondo.
Leggiamo Giovanni, capitolo 1, versetto 29. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, «Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo». Giovanni, capitolo 1, versetto 29. Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Giovanni Battista trasferì tutti i peccati del mondo su Gesù al Giordano.
Il giorno successivo, rese testimonianza che Gesù era l'agnello di Dio che ha rimosso tutti i peccati del mondo.
Egli ha preso sulle sue spalle tutti i peccati del mondo.
Per tutti i peccati del mondo si intendono tutti i peccati che gli esseri umani commettono in questo mondo. Dal momento della creazione fino alla fine. Circa 2000 anni fa, Gesù ha rimosso tutti i peccati del mondo e ci ha redenti.
Come agnello di Dio, Egli ha rimosso tutti i nostri peccati ed è stato giudicato al nostro posto. Ogni peccato che noi esseri umani commettiamo è stato passato a Gesù. Ed Egli è diventato l'agnello di Dio che ha rimosso tutti i peccati del mondo.
Gesù venne in questo mondo come il Salvatore. Colui che avrebbe salvato tutti i peccatori del mondo.
Commettiamo peccato perché siamo deboli, malvagi, ignoranti, frivoli e incompleti. Tutti questi peccati furono passati sul capo di Gesù attraverso il suo battesimo al Giordano e pose fine a tutto con la morte della sua carne sulla croce.
Fu sepolto ma risuscitò dopo 3 giorni.
Come salvatore di tutti i peccatori, come il vincitore, come il giudice, Egli ora siede alla destra di Dio.
Non deve redimerci ancora e ancora. Tutto ciò che dobbiamo fare è credere per essere salvati.
La vita eterna attende coloro che credono e la distruzione attende coloro che non credono. Non c'è altra scelta.
Gesù vi ha liberati tutti. Siete le persone più felici sulla terra.
Tutti i peccati che commetterete in futuro a causa della vostra debolezza, Egli li ha già presi su di sé.
C'è qualche peccato rimasto nel tuo cuore?
No,
Gesù ha rimosso tutto.
Sì, lo ha fatto.
Tutti sono uguali. Nessuno è più santo del proprio prossimo.
Ma poiché molte persone sono ipocrite, pensano di non essere peccatori. Ma in effetti anche loro sono peccatori.
Questo mondo è una serra che coltiva il peccato.
Quando le donne escono di casa, si mettono il rossetto rosso, si incipriano il viso. Si arricciano i capelli, si vestono con bei vestiti e indossano i tacchi alti. Gli uomini vanno anche dal barbiere per tagliarsi i capelli, farsi la barba e sistemarsi, indossare camicie pulite e cravatte alla moda e lucidare le scarpe.
Ma sebbene possano sembrare principi e principesse all'esterno, all'interno sono come le più luride discariche. I soldi rendono felici le persone? La salute rende felici le persone?
No.
Solo la redenzione rende le persone veramente felici. Tuttavia, per quanto una persona possa apparire felice all'esterno, è infelice se ha peccato nel suo cuore. Vive nella paura del giudizio.
Una persona redenta è audace come un leone anche se vestita di stracci.
Non c'è peccato nel suo cuore.
Grazie, Signore, hai salvato un peccatore come me e hai cancellato tutti i miei peccati.
So di essere una persona insignificante, ma ti lodo per avermi salvato. Sono per sempre redento dai miei peccati.
Gloria a Dio!
Una persona che è liberata è veramente felice. Una persona che è stata benedetta con la sua grazia della redenzione è veramente felice.
Poiché Gesù, l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo ha rimosso tutti i nostri peccati, noi siamo senza peccato. Egli ha compiuto per noi la salvezza sulla croce.
Tutti i nostri peccati, compresi i vostri e i miei, sono inclusi nel peccato del mondo, per questo siamo tutti stati salvati.
Per volontà di Dio.
Abbiamo il peccato nei nostri cuori quando siamo in Gesù Cristo?
No, non lo facciamo. Cari amici, la donna sorpresa in adulterio credette alle parole di Gesù e fu salvata.
La sua storia è registrata nella Bibbia perché è stata benedetta con la redenzione.
Ma gli ipocriti scribi e farisei fuggirono da Gesù. Se credi in Gesù, è il paradiso, ma se lasci Gesù, è l'inferno. Se credi nelle sue opere, è come il paradiso, ma se non credi nelle sue opere, è come l'inferno. La redenzione non dipende dagli sforzi del singolo, ma dall'opera di salvezza di Gesù.
Leggiamo Ebrei 10.
La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente, anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici, invece, si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato».
Allora io ho detto: «Ecco, io vengo nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà».
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge», egli aggiunge: «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». Egli toglie il primo, per stabilire il secondo.
Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Ebrei, capitolo 10, versetti da 1 a 10.
Per volontà di Dio Gesù offrì la sua vita per rimuovere i nostri peccati una volta per sempre, fu giudicato una volta per tutte e risuscitò. Perciò siamo stati santificati. Noi siamo santificati. Ebrei, capitolo 10, versetto 10, è espresso al tempo passato compiuto.
Ciò significa che non è necessario menzionare nuovamente la redenzione. Sei stato santificato.
E, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Ebrei, capitolo 10, versetti da 11 a 14.
Siete tutti santificati per sempre. Se peccherai domani, sarai di nuovo un peccatore? Gesù non ha rimosso anche quel peccato?
Sì, lo ha fatto. Ha rimosso anche i peccati futuri. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto: «Questo è il patto, che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore.
«Io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti», aggiunge. «E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità».
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Ebrei, capitolo 10, versetti da 15 a 18. L'espressione il perdono di queste cose significa che Egli ha espiato tutti i peccati del mondo. Gesù è il nostro Salvatore, il mio Salvatore e il tuo Salvatore. Siamo stati salvati credendo in Gesù. Questa è la redenzione in Gesù ed è la grazia più grande e il dono più grande di Dio. Tu e io, che siamo stati redenti da tutti i peccati, siamo i più benedetti di tutti.